E siamo alla fine anche del profeta Michea, e quindi vediamo i versetti sempre del capitolo settimo che vanno dal versetto 8 in avanti fino alla conclusione. E vogliamo dire grazie a te, o Padre, perché attraverso i profeti tu ci insegni a leggere la storia, a ritrovare il senso di quello che viviamo. Sono gli occhi che si aprono per cogliere nel profondo ciò che tu vai operando nella nostra vita. Ti ringraziamo anche, Signore Gesù, perché tu hai continuato quest'opera profetica e continui a portarla a compimento oggi con noi attraverso la parola che ci viene annunciata nella liturgia, attraverso le occasioni che ci dai di lezione divina, di riflessione, di preghiera, di meditazione. E vogliamo supplicare te, Spirito Santo, di continuare a mettere dentro nel nostro cuore l'amore del Padre e del Figlio, perché non entriamo nella tentazione del compromesso, del fare le cose a metà, del giocare barando al solitario. E ringraziamo te, Maria, perché la tua vita è una profezia, il tuo modo di vivere diventa una luce sul nostro cammino e ci insegna qual è il modo per affrontare le situazioni. Amen. E vediamo allora queste ultime parole. Sembra un po' come se il profeta voglia concludere in bellezza. Ora, come già vi dicevo, sia per il profeta Michea che per altri profeti, non si può parlare di uno scritto, a parte forse un po' Isaia, un po' Geremia, i grandi profeti, certamente Daniele, che viene considerato un profeta, ma è un libro sapienziale, per dire che non c'è una continuità nella narrazione. Si tratta di momenti in cui il profeta ha parlato per puntare lo sguardo e il riflettore su una situazione che la gente non voleva vedere, quindi è la luce di Dio che arriva in certe situazioni. Per cui si capisce come se quando uno legge un profeta come Michea, ma anche come Osea, anche come Amos, ha l'impressione di una frammentazione di tanti momenti. Ebbene, riprende ancora un invito. Stavolta comincia con un invito a non gioire della mia sventura o mia nemica. A chi si stava rivolgendo il profeta? Chi è questa nemica? In realtà è Babilonia. E quindi probabilmente è un testo tardivo, perché a Babilonia si arriverà molto tardi. Per il momento il vero pericolo era la Siria e non Babilonia. Però Babilonia diventa un po' anche per i commentatori successivi, che probabilmente hanno sforbiciato questo libro o l'hanno messo insieme da una tradizione orale, e è finito dentro anche Babilonia. Non gioire della mia sventura o mia nemica. Se siedo, sono caduta, mi rialzerò. Chi è che è caduta e che si rialzerà? È Gerusalemme. E se siedo nelle tenebre, il Signore sarà la mia luce. Vedete che c'è una serie di speranze, no? Dopo tutta una serie di voci abbastanza dure che sottolineavano il fallimento, la morte, le scelte comode, le scelte di aggressività, di arricchimento, eccetera. Ecco ancora, se sono caduta mi rialzerò, quindi una certezza. Se siedo nelle tenebre, il Signore sarà la mia luce. Sopporterò lo sdegno del Signore, perché ho peccato contro di Lui, finché Egli tratti la mia causa e mi renda ragione. Per dire, verrà il momento in cui si tireranno i conti per tutti. Per il momento io sto pagando quello che ho fatto. Ho sbagliato, ho fatto il male, ho creduto di poter fare da solo e sono andato a finire nelle secche e non mi sono più rialzato. E quindi finché mi faccia uscire dalla luce e io veda la mia giustizia, quindi questa giustizia, lo sdegno del Signore, finalmente cesserà quando arriverà il momento in cui si fa giustizia e quando il Signore stesso ti prenderà per mano per farti uscire alla luce e vedere la giustizia. Abbiamo già detto la giustizia, che cos'è? Spero che l'abbiate imparato. È il criterio di valutazione di Dio. Ogni volta che si parla di tzedakah in ebraico, la giustizia viene tradotto, non ha niente a che vedere col bilancino. È la gerarchia di valori che assume Dio. Su che cosa valuta Dio una persona? Perché è ricco, perché è famoso, perché tutti ne parlano, perché ha avuto una vita piena di incontri simpatici, eccetera. No, Dio ti valuta per il bene, per l'amore che hai vissuto, per la fatica che hai fatto, per il dono che hai fatto di te stesso. Gesù direbbe, e qui siamo ancora lontano 8 secoli da Gesù, Gesù direbbe quando uno vive le beatitudini. Ecco, la mia nemica, cioè Babilonia, lo vedrà e sarà coperta di vergogna. Lei che mi diceva: dov'è il Signore tuo Dio? I miei occhi gioiranno nel vederla calpestata come fango della strada. Quindi c'è sempre un po' di rabbia, no? Gli ebrei, in fondo, di fronte ai popoli pagani che li hanno messi o in cattività o li hanno vinti o hanno distrutto il tempio, rimane sempre un rancore, una specie di desiderio di vendetta. Spesso lo troviamo anche nei salmi, no? Signore, punisci i nemici, Signore, fa pagare loro tutto quello che hanno fatto. Adesso la preghiera cristiana non, noi la trasfiguriamo, cioè in realtà chi è che il Signore deve punire? È l'autore di ogni male, che è il diavolo. Quindi ogni volta che noi leggiamo i salmi non è più come li leggevano gli ebrei, ma noi sappiamo che l'autore di ogni nefandezza è il nemico, con la N maiuscola, è il diabolos. Ecco, e allora dov'è il Signore tuo Dio? Dicevano questi. I miei occhi gioiranno nel vederla calpestata come fango della strada. È il giorno in cui le tue mura saranno riedificate, cara Gerusalemme, tu ricominci da capo. Probabilmente questo brano è stato messo alla fine proprio per far finire col dulcis in fundo, no? Dopo tanta amarezza di questo profeta Michea, finalmente il dulcis in fundo. In quel giorno più ampi saranno i tuoi confini, cioè Gerusalemme potrà allargare tantissimo i suoi confini. Viene in mente la Gerusalemme nuova di cui parla l'Apocalisse. Ma potete immaginare cosa? 20.000 stadi. 20.000 stadi sono grosso modo 1.400 km, vi rendete conto? Più di tutta l'Italia, no? È una città grande così, per dire, è una città che prende tutti. Quindi in quel giorno ampi, più ampi saranno i tuoi confini. In quel giorno, qual è quel giorno? Ricordate, è l'oggi di Dio di cui parla. Gesù lo chiama oggi di Dio. I profeti spesso lo chiamano quel giorno, quel giorno. In quel giorno, il giorno in cui il Signore finalmente metterà a posto le cose, si verrà a te dalla Siria fino all'Egitto, dall'Egitto fino all'Eufrate, si verrà a te, contro di te, contro Babilonia, ma verranno a te Gerusalemme, da mare a mare, da monte a monte, la terra diventerà un deserto a causa dei suoi abitanti, a motivo delle loro azioni. E allora la conclusione qual è? E la conclusione è rivolta ancora a Dio, o Signore, l'unico che può portarci a salvezza sei tu. Pasci il tuo popolo con la tua verga, il gregge della tua eredità, che sta solitario nella foresta in mezzo ai giardini. Pascolino tutte le pecore che siamo noi, cioè tutti i tuoi fedeli, tutti i tuoi figli, in Basan e in Galaad, come ai tempi antichi, erano le regioni più feconde, dove c'era più erba, cioè mandare le pecore nel deserto, cosa vuoi che bruchino? Brucano le sterpaglie, ma allora no, devono brucare in luoghi ameni, in luoghi veramente ricchi, come ai tempi antichi, come quando sei uscito dall'Egitto, mostraci cose prodigiose. Vedranno le genti, resteranno deluse di tutta la loro potenza, porteranno la mano alla bocca, vedete quante scene, no? La gente dice, ah, noi ci aspettavamo la nostra potenza, vedi, noi potenti siamo umiliati e questi poveracci sono stati esaltati, viene in mente il Magnificat, no? Abbassato i potenti dai troni e innalzato gli umili. E quindi Dio ha ribaltato tutto, ecco il criterio di Dio, il Dio che ribalta il nostro modo di vedere le cose. E vedranno le genti, resteranno deluse per tutta loro, si porranno la mano sulla bocca, i loro orecchi ne rimarranno assorditi, perché il Signore farà esplodere, sarà una vera esplosione di gioia, di luce, di canti, di lode, di strumenti musicali, quindi bisognerà addirittura mettersi le dita nelle orecchie, leccheranno la polvere come il serpente, come i rettili della terra, tutti i popoli che sono nemici di Israele, usciranno tremanti dai loro nascondigli. Guardate le immagini, interessante, perché il tremore, uscire dai nascondigli, un po' come i serpenti che non sanno se c'è il sole, se non c'è il sole, se fuori c'è in agguato, che so, un animale che li voglia mangiare, no? Usciranno tremanti dai loro nascondigli, trepideranno e di te avranno timore. Quale Dio è come te, che togli l'iniquità, perdoni il peccato? È molto bello alla fine, eh? La fine è, in fondo, è la certezza che Dio perdona. Signore, siamo partiti male, abbiamo combinato tanti pasticci, ci siamo allontanati da te, ci siamo autodistrutti, perché ricordiamo che la distruzione non avviene a causa di Dio, siamo noi che ci autodistruggiamo. E adesso, Signore, nessuno è come te. Quale Dio è come te? Che togli l'iniquità, perdoni il peccato al resto della tua eredità, della sua eredità, che non serba per sempre l'ira, ma si compiace d'usar misericordia. È bello pensare qual è la gioia di Dio. La gioia di Dio si compiace, compiacersi vuol dire provare gioia. Dove sta la gioia di Dio? Nell'usare misericordia, nel far vedere la grandezza. Misericordia è una parola ebraica che ha parecchi significati, hesed, che vuol dire misericordia, bontà, pietà, tenerezza, vuol dire un sacco di cose, cioè è qualcosa che è tipico di Dio. Non si può dire che un uomo ha la virtù della hesed, è di Dio, Cioè, è la pienezza di un amore che diventa tenerezza, ascolto, accoglienza, pazienza, misericordia, bontà, perdono, eccetera, eccetera, no? Quindi è un termine onnicomprensivo quasi intraducibile. Egli, cioè Dio, tornerà ad aver pietà di noi, calpesterà le nostre colpe, cioè le nostre colpe dove andranno a finire? Diventeranno come polvere. Le nostre colpe adesso sono un peso, no? Immaginate un peso insopportabile e lui cosa fa? Le polverizzerà. Queste nostre colpe diventeranno come la polvere della terra. Niente più peso, ma perché Dio le sgretola e il vento le può portare via, non ci saranno più. Tu getterai nel mare tutti i nostri peccati. Il mare è il simbolo dell'abisso, il luogo dove abita il nemico. Ricordate che Gesù nel Vangelo, quando deve scacciare l'indemoniato, deve liberare l'indemoniato legione, il diavolo lo supplica di non mandarlo in nessuna parte se non nei porci. Quando escono e vanno nei porci, i porci sanno bene dove abita il demonio e si sono gettati tutti nel mare, vi ricordate, no? Più di 2000 porci. Vuol dire che da una parte ci sta un uomo, immaginate una bilancia. Quanto pesano 2000 porci? Dovrebbe far sfondare la bilancia di là. Per Gesù la bilancia va giù dalla parte di un uomo solo. Gesù per un uomo è disposto a mandare in malora un salumificio intero, perché l'uomo vale più di tutto. Anche lì, immaginate la gente che arriva, no? Dice: se Gesù rimane qui sarà una catastrofe, noi che alleviamo i porci, infatti lo pregano di andarsene, no? Vabbè, dice, pazienza per i porci, ma se tu rimani qui riesci a cambiare anche noi, è meglio che te ne vai. Ecco, il Signore cosa fa? Getta nel fondo del mare tutti i nostri peccati, cioè a casa del diavolo, no? Il nemico ha fatto il peccato, ti ha costretto a fare il male, ebbene, il male lo segue, giù nell'abisso. Conserverai a Giacobbe la tua fedeltà. Tu, Signore, sarai sempre fedele. Sarai sempre uno che comincia a fare il bene, lo porta avanti e lo termina, non fai le cose a metà. La fedeltà è una parola che nella lingua ebraica è emet, che vuol dire una cosa che è vera e fedele all'inizio, metà e alla fine. Cioè, Signore, tu sei uno che non sei fedele all'inizio e poi ti dimentichi, no. Anzi, tu conserverai a Giacobbe la tua fedeltà. Tu l'hai promesso, continuerai a mantenerlo finché non si realizzerà totalmente quello che tu hai promesso, che hai fatto poi ad Abramo e alla tua benevolenza. Quindi a Giacobbe la fedeltà, ad Abramo la benevolenza. Cosa aveva promesso Dio ad Abramo? Sarai padre di molte genti. Sarai la fecondità in persona, io non ti abbandonerò mai, come hai giurato ai nostri padri fin dai tempi antichi. E Signore, tu sei fedele. Quindi, dopo tutto un libro, un libretto, sono ben 7 capitoli, quindi non è lunghissimo, pieno di parole dure e amare, ecco questa bellezza finale dove c'è una luce, come se le nuvole del temporale si aprono e comincia a vedere un cielo azzurro splendente e una città magnifica sullo sfondo che dice: guarda, quella è la tua meta, io sto realizzando tutto questo. Notate bene che Michea è anche il profeta, perché l'abbiamo letto l'altra volta, che viene poi citato per sottolineare la realizzazione della promessa che Gesù nasce a Betlemme: e tu, Betlemme di Efrata, non sei al più piccolo di tutti i villaggi, perché da te nascerà colui che deve venire mio figlio. E quindi Michea è da una parte il profeta che tuona contro il male, dall'altra è il profeta che proclama la vittoria della luce. Dio non si arrende di fronte al male. Noi dobbiamo gridare forte contro il male, dobbiamo combatterlo, dobbiamo mettercela tutta per fermarlo, ma attenzione, dice il profeta, Dio non si ferma, Dio va avanti, il male perde e vince Dio, Dio è colui che ricomincia tutto da capo, è sempre disposto a ribaltare quello che sembra il risultato finale, come con una partita, no? Di pallone dove arriva il pallone, il gol della vittoria. Ecco, Dio è sempre colui che arriva col gol della vittoria. E quindi è un testo, penso, che possiamo andare a pregare davanti all'Eucaristia, ringraziando il Signore che davvero per noi, per gli uomini, è così. Lui vuole questo. Che poi noi rischiamo di ritardarlo, ma il problema è nostro. Siamo noi che gli facciamo perdere tempo, no? Lui rispetta la nostra libertà. Quante volte noi avremmo potuto evitare tante catastrofi se avessimo ascoltato l'ispirazione buona, invece di ascoltare l'altra ispirazione che ti dice: ma no, dai, fai quello che vuoi, che s'arrangi, no? Tanto c'è sempre tempo, tanto c'è sempre un dopo, no? Ricordate che la parola del fallito è sempre dopo, dopo, dopo. Il Signore invece è sempre colui che ti dice ora. E ricordo, concludo con una frase di Van Thuan, Cardinal Van Thuan, che si trova in carcere semplicemente perché è cristiano, perché ha costruito dei seminari, siamo in Vietnam, e alla fine in questo carcere duro di rieducazione lui dirà: pensava a tutti i tempi, tutte le cose belle che aveva realizzato, seminari, scuole per ragazze, eccetera, e poi alla fine dice: non devo rimpiangere, voglio vivere l'attimo presente colmandolo d'amore. Ecco, questo è il segreto. Vivere l'attimo presente colmandolo d'amore. Se tu vivi l'attimo presente colmandolo d'amore, è già l'inizio del paradiso.